Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi in diretta alle 10 del 30 settembre. Benedetta Reiser Gilardini, buongiorno, finalmente in diretta. Ma ci sei sempre, come Gianfranco Fini, buona zuppa, ciao amici. Allora, intanto due o tre comunicazioni di servizio. Vi ricordo che per contribuire a questo sito si può fare in varie maniere. Qui sui social, dove c'è la stecca che si prendono di commissione Google e YouTube. Andando, Benedetta e Gianfranco, per quello me l'hanno fatto venire in mente, sono dei grandissimi contributori, li ringrazio sempre. Andando sul mio sito e cliccando Sostienici, e lì c'è tutto. Oppure, terza possibilità di sostenere il mio sito è comprare i gadget del sito nello shop, e anche quello è un modo per sostenere questa società editoriale. Ma andiamo avanti, perché in realtà i punti veri sono quelli che sono successo sulla giornata, e la zuppa di oggi non può che partire dalla questione medio orientale. Qui è molto divertente, alcune cose sono molto divertenti nel dramma di una guerra che sta andando avanti. Intanto ieri ci sono stati dei raid di Israele in Yemen, contro porti, aeroporto e una centrale gestita dagli Houthi, e io dico grandissimi. Se non lo fanno loro, chi li fa? Lo fanno i sauditi, perché l'hanno fatto ovviamente, ma gli Houthi sono un grandissimo rischio di terrorismo. E quando abbiamo una delle nostre navi che nel canale di Suez viene presa ammissilata in faccia dagli Houthi, beh, in fondo dovremmo un pochino riflettere che con quelle missilate non soltanto distruggono delle navi dei commerci occidentali, ma fanno pagare più caro, cari amici miei comunistelli, anche le vostre macchinette, i vostri prodotti e i vostri consumi in Italia. Va bene? Però di queste cose non se ne occupa la Garibaldi, Baldi, non so, la Vespucci, la De Gaulle, se ne occupano gli americani purtroppo e gli israeliani purtroppo, posto che in Europa noi non sappiamo, sono un po' di anni che ci facciamo difendere dagli altri. Vabbè, ma comunque andiamo bene. Grandissimi quindi ad aver fatto questa ripresa della tensione. Il punto fondamentale è che ora bisognerà capire che cosa diavolo fare. E su questo oggi io vi consiglio un'intervista favolosa, favolosa a uno che se ne intende di questioni israeliane, che si chiama Olmert, perché ha fatto il presidente, il premier, e ha fatto anche l'operazione in Libano, come vi ricorderete, che è fallita. E oggi Olmert fa delle considerazioni, grandissimo giurato nemico di Bibi Netanyahu, però fa delle considerazioni sulle quali conviene riflettere. Si può essere più o meno d'accordo, ma conviene riflettere. Dice: stiamo attenti, perché un paese come Israele è forte quando fa James Bond, e lui ne sa qualcosa perché lui lo ha fatto James Bond per Israele, ma non si vincono le guerre con James Bond. Questa è la teoria di Olmert, che è una teoria in realtà che lascia un po' il tempo che trova per due motivi. Il primo è che lui ha provato a fare le guerre, e quindi è facile adesso dire agli altri di non farle quando lui per primo le fece in Libano, anche se dice che la sua fu una storia diversa. La seconda, anche se ci sono degli elementi di grande ragionevolezza in quello che dice, cioè se si invade il Libano, che pensate? Che gli Hezbollah non continueranno a mandare i loro missiletti sul Libano? Andranno un po' più indietro, arretreranno e continueranno a farlo. Punto primo. Punto secondo, però, ed è il punto sostanziale di tutta questa vicenda, non bisogna tirare la corda, perché oggi quello che è successo, parliamoci chiaro, è che per la prima volta Israele non è isolato in Medio Oriente, ed è un po' quello che tutti gli analisti più intelligenti stanno scrivendo, perché sauditi, giordani, egiziani, pur facendo alzandosi quando Bibi parla all'ONU, alla fine in quella regione sono ben contenti che gli hanno fatto secco Nasrallah, che tutti loro odiavano, compreso in Libano. Poi c'è oggi un'altra cosa pazzesca, ma pazzesca perché vi dà il senso del Corriere della Sera, diciamo così. Oggi c'è un pezzo di Lorenzo Cremonesi, attento, attentissimo conoscitore delle questioni medio orientali, ben prima della Marta Serafini, che dalla redazione della, come si chiama, della Bignardi è stata catapultata a Beirut, e Lorenzo Cremonesi oggi fa un articolo così intitolato: Gli orrori di Hezbollah. e racconta che cosa cazzo facessero questi Hezbollah, no? E ti racconta come hanno ammazzato giornalisti, direttori di giornali, come hanno infiammato Libano, qual era il senso della loro esistenza come difesa del Libano, come unica milizia da Israele e che sarebbe dovuta comunque finire quando gli israeliani avessero lasciato le loro posizioni, poi diventata quello che è diventato un movimento terroristico. Perché questa cosa di Cremonesi interessante, una paginata intera sugli orrori di Hezbollah? Perché soltanto 3 giorni fa, dopo che gli israeliani hanno ammazzato Nasrallah, c'era un articolo sul Corriere della Sera, l'unico, che raccontava che non chi erano gli Hezbollah, by Marta Serafini. E secondo voi in quel pezzo c'era scritto che erano terroristi? No, erano un partito politico che attaccava Israele, attaccava, si pensava, politicamente. Cioè, è una cosa pazzesca, perché vedete, l'antisemitismo può essere fatto da quelli come Chef Rubio, da quelli che insultano la Segre, da quelli che dicono che lei è una sionista. Questo è una forma di antisemitismo che però è lì, che esiste, che tutti noi vediamo, che tutti sono in grado, anche i sinistrelli di casa nostra sono in grado di dire too much. Poi c'è un altro tipo di antisemitismo ed è quello che pervade questi giornalisti chic dei giornali italiani, e cioè che sono quelli che raccontano Israele come uno Stato che fa genocidi, uno Stato non democratico, e i loro nemici invece hanno un'indulgenza straordinaria, cioè se ne sbattono i coglioni dal fatto che il nuovo premier iraniano ha fatto 191 esecuzioni da quando è stato nominato, se ne sbattono i coglioni del fatto che i loro amici iraniani hanno ancora più inasprito le sanzioni nei confronti delle donne che non indossano correttamente il velo. Queste cose qui non riguardano le Serafini e tutti questi giornalisti chic dei giornali italiani. Per fortuna che ce ne sono altri che invece anche negli stessi giornali la pensano diversamente, non se ne occupano. Anche quella è una forma gigantesca di antisemitismo, però è un antisemitismo che puoi portare bene a tavola, è come ruminare ma usando le posate d'argento. Nel frattempo il problema in quella zona del mondo è un bel casino, perché secondo un reportage della Repubblica, molto ben fatto, i tank sulle due strade, quella che arriva sulla, avete presente che c'è un pezzo di Israele che si incunea sostanzialmente, una specie di naso verticale a nord che si incunea nel Libano, e lì in quella strada, mi sembra sia l'89 o la 90, che peraltro feci nel passato, non in passato di guerra, e lì cavolo si stanno addensando le truppe e i tank, e non è una buona segnale, così come nel fianco sud del Libano. Ecco, queste robe qui in realtà ancora non vogliono dire nulla, però vogliono dire molto sulla preparazione che Israele sta facendo di quei territori. Mark Crux: ciao Nick, tu che sei molto intelligente, puoi spiegarmi com'è possibile che nessuno di quelli di sinistra e dei femministi difenda la Segre, addirittura attaccata da quelli vicini alla sinistra? Caro Mark Crux, era quello che stavo cercando di dire prima, mi sembra una cosa incredibile. E sulla questione medio orientale bisognerà ovviamente aspettare quello che si deve aspettare, mentre non si deve aspettare l'apertura dei seggi, perché già ieri gli exit poll davano la straordinaria affermazione, per me non così con qualche elemento di preoccupazione, del FPO di Kickl in Austria. Sostanzialmente vince l'estrema destra. Vedete, questi non sono la destra italiana, questa è veramente l'estrema destra, cioè è una destra che è, dal mio punto di vista, poco di liberale, ha un confine simile al nostro sulla difesa del territorio e dei confini, ma non ha la nostra umanità, non avrebbe la nostra straordinaria guardia costiera che salva decine di migliaia di persone negli anni in mare. Questi non salverebbero un cazzo di nessuno, nonostante facciano i fenomeni gli austriaci, i tedeschi, così come peraltro fanno anche gli spagnoli. E quindi questa vittoria in realtà non è un segnale positivo per l'Europa, certo è equivalente a una vittoria della sinistra per quanto mi riguarda, non è che sono qui che sta aprendo e sbocciando Don Pe come se piovesse, però, e c'è un però, il fatto che loro siano arrivati primi dà il senso che un paese si è veramente rotto le palle della politica dei popolari, che hanno perso al 25%, e dei socialisti men che mai, nelle elezioni. E soprattutto oggi oggi mi ha veramente fatto, come posso dire, un po' come la politica estera di Hezbollah raccontati da Serafini. Oggi il Corriere della Sera, nel giorno in cui vince la FPO, il Partito Liberale, si dice così, ma non è, o della Libertà in Austria, la Gabanelli nella sua pagina di inchieste fa la seguente inchiesta. AFD, proclami e numeri, l'abbaglio dei suoi elettori. Cioè oggi sulla straordinaria Gabanelli, e la vedremo questa sera anche nel telegiornale di Mentana, nella rubrica della Gabanelli del lunedì, che è rubricata come un'inchiesta, come un approfondimento, e tant'è che si parla di numeri, e si dice che in realtà la destra vince in Germania, non stiamo più parlando dell'Austria, nel giorno in cui ha vinto in Austria, perché c'è l'abbaglio dei suoi elettori. Toc! Toc! Converrebbe ogni tanto che i giornalisti avessero l'abbaglio dei loro lettori. Cioè il punto fondamentale è che gronda un pezzo di questo tipo di due grandi, straordinari pregiudizi tipici della stampa alla page italiana. La prima è che gli elettori, in subordine, i lettori non capiscono un cazzo e quindi se leggono certe cose oppure se eleggono certi parlamentari sono dei cretini, e questo è il primo pregiudizio di questi straordinari nostri metrapensei italiani. E la seconda è quella di rubricare opinioni come se fossero inchieste. Quando voi sentite e vedete la zuppa di Porro, non pensate che Porro stia facendo una grande inchiesta, pensate che Porro dice le sue minchiate molto opinioned, come direbbero gli americani, cioè minchiate che hanno un grande punto di vista. Invece quando leggi la Gabanelli sembra una specie di minchia di oro colato che ti sta arrivando. Adesso vi spiego i numeri per i quali i fascistoni, i nazistoni dell'AFD fanno delle politiche di merda. Allora io mi chiedo, ma una inchiesta di questo tipo sulle stronzate che ha fatto Timmerman, le politiche verdi o i partiti verdi della straminchia, li ho letti nel giorno in cui i verdi vincevano in Europa? Un giorno una politica per far capire come in un paese come la Germania stiano governando tre partiti liberali, socialisti e popolari, una bella inchiesta con i numeri facendo vedere che non c'è un cazzo di nessuno che li vota più? Questo non è contro la Costituzione, perché AfD ha dei programmi contro la Costituzione, ed essere governati da tre mammalucchi che non prendono alle elezioni sommati neanche il voto di un partito, quello come cazzo lo consideri? Socialisti, liberali e verdi governano la Germania e questi vanno a guardare cosa è, quanto è anticostituzionale AfD, e non quanto è anticostituzionale, immorale, mostruoso, e lo dicono i numeri, che siano governati da tre pippe che non rappresentano più un cazzo di nessuno. Beh, insomma, è una roba pazzesca. Però, ovviamente, le inchieste si fanno sempre dalla stessa parte, ovviamente. Intervista a Nordio, Oara Borselli. Nordio oggi, a proposito di inchieste, dice: ragazzi, guardate che questa roba dei dossier di Striano è una... scandalo inaudito e sono pronto ad intervenire. Devo dire la verità che è molto divertente anche il pezzo oggi di Mario Giordano, perché l'altra cosa che sta diventando incredibile è che quando sei adottato dal circoletto buono dei giornalisti, non il circoletto famoso, non il circoletto che vende, non il circoletto con Rolex, il circoletto buono dei giornalisti, e ne cita non so la Gruber e tutti quanti gli altri, sei a posto. Ed uno di questi esperimenti straordinari è stata fatta in queste ore dalla Calipa. Così veniva soprannominato da sinistra la moglie di Berlusconi, la compagna della Berlusconi, di Berlusconi. E Mario Giordano oggi si diverte, dice: cara Pascale, ora che è diventata una statista, vorrei iscrivermi al partito del Calippo. Devo dire la verità che lei è stata bravissima, adesso è una donna intelligente, la Pascale, perché ha fatto tutte le operazioni che servono per essere accettate dai salotti che servono. Quindi si è iscritta all'Ampi. Si è iscritta all'Ampi. Cioè uno dice: mi cambio il colore dei capelli, ha fatto le due cose in simultanea, cosa faccio? Oggi divento brunette e poi mi iscrivo all'Ampi. Beh, insomma, mi sembra fantastico. Cioè tu prendi una che gli hai fatto un culo così quando stava con Berlusconi, gli hai detto che sapeva fare la calippa, gli hai detto di tutto di più, lei aveva detto sono una etero, poi diventata gay, poi si è sposata, cosa perfetta. Cioè magari ha cambiato idea conoscendo Berlusconi, non lo so, però voglio dire, questa che era stata ridicolizzata dalla sinistra, oggi che si iscrive all'Ampi, si sposa la mitica Turci, peraltro straordinaria Turci, beh insomma adesso diventa una specie di statista. Questo è molto divertente da farvelo leggere. Secondo me però Giordano sottovaluta il fatto che, secondo me, lei, oltre ad essere molto simpatica, questa Pascale, deve essere anche molto sveglia, perché ha fatto tutte le cose giuste per essere accettate da quelli giusti. Nel frattempo, devo dire la verità che ieri in tarda ora hanno approvato questo decreto omnibus che ha dentro al concordato preventivo, cioè la possibilità delle partite IVA di poter decidere nei prossimi 2 anni con il fisco quanto pagare, che cosa sana e giusta, cosa prevista e studiata da tutti quanti gli scienziati delle finanze liberali a partire da Einaudi, cioè tu ti metti d'accordo col fisco e non è più rottore di coglioni. All'interno di quello, per renderlo più appetibile, hanno messo un piccolo condono, e su questo io non sono quasi mai d'accordo con le posizioni della Guerra. Cecilia Guerra è una pasdaran di sinistra, filiera Vincenzo Visco, no? Vi ricordate Dracula? Però il punto fondamentale del fatto che tu, se aderisci a questo ravvedimento operoso, paghi dal 18 al 22, dal 2018 al 2022, una piccola imposta, un'imposta su una piccola parte del tuo reddito su adesione evaso, insomma si tratta di un condono. Poi uno può essere più o meno d'accordo, per me va benissimo. Però insomma, mettiamo le cose come stanno, anche se prima di prendere per buone le parole dell'opposizione converrebbe vedere esattamente com'è il testo, cosa che io ancora non ho visto. Nicola, parlaci di cosa importante. Che fine ha fatto la boccia, dice PD e Lazzaro? Che fine ha fatto? Ha fatto la fine che doveva fare, il tempo utile per far fuori San Giuliano e poi ciao. Nel frattempo vi segnalo una cosa, diciamo, letterale, anche se magari non ne siete molto interessati, però a me è molto piaciuto il suo libro che si chiama Berta Isla, e poi c'è il libro che viene dopo, Thomas Nevinson mi sembra che si chiamasse il suo fidanzato, che vi consiglio di leggere, e vi consiglio di leggere perché è veramente favoloso questo Marias. Il profumo di Marias è il titolo oggi del Corriere della Sera, esce domani per Einaudi, non per Liberi Libri. Liberi Libri avete il libro stupendo di Battista, dovete prenderlo, Caccia all'ebreo, ma il punto è che Einaudi sulla narrativa mette questa raccolta di testi del grandissimo scrittore, e siccome a me è molto piaciuto non potevo che condividerlo con voi. Tra l'altro io vi farei fare quello che faccio io, cioè prendete Maria se leggete i suoi testi e poi se ce l'avete, perché ho visto che ne è venuto in molte copie, leggete la di Pietrantonio, che o come si chiama quella che ha vinto il premio Strega, e allora dite, cioè, ragazzi, ma com'è possibile? Com'è possibile che ci sia un fenomeno che scrive bene, con delle trame straordinarie, che ti aggancia al libro, che c'ha sapore e intelligenza? E vabbè, insomma, nessuno lo conosce, e questa, no, nessuno lo conoscono in tantissimi, e dall'altra parte il premio Strega viene affidata a questa qua, e capisci che evidentemente il circoletto vale molto, ma molto di più di quanto valga la verità della cultura. Luciano Dalla Caneva, stupenda donazione, forza Luna Rossa, sempre, l'ho vista ieri, non l'ho vista ieri perché purtroppo sono dovuto andare via proprio quando erano in campo di regata. Noi ci vediamo questa sera con Quarta Repubblica, e vi ringrazio per avermi seguito fino ad ora.